Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo appena entrati nel nuovo mese di Adar, siamo alla fine del secondo giorno, entrati nel terzo giorno di Adar. Il mese di Adar è il mese di Mazal, di fortuna di Israel, e il mese di Simcha, di tanta gioia e felicità. Tutti quanti insieme aumenteremo con la nostra gioia e la felicità in un mese così speciale, il mese che si è trasformato da un mese negativo a un mese positivo, da un mese triste a un mese felice, da un mese compromesso che rischiava di portare, di mettere in atto una strage di un discendente di Amalek, e si è trasformato in un mese di vittoria contro i nostri nemici. Questa settimana leggiamo la parasha di Terumah, che vuol dire offerte, perché ognuno era obbligato di dare un'offerta per la costruzione del Mishkan, del tabernacolo, del santuario. E dice la Torah, ve'asu le migdash ve'shachanti betocham, voi farete un santuario, una dimora fissa, un tabernacolo, e io dimorerò dentro di voi. Hashem dimora e abita dentro la sua casa, il Mishkan, automaticamente tramite di esso lui abita dentro ogni persona, ogni ebreo. Come di consueto, inizieremo con una storia e poi con una barzelletta. Tutte e due strettamente inerenti all'argomento che tratteremo questa sera. La storia è molto interessante, è successa a metà dell'Ottocento, quando la regina Victoria, la regina d'Inghilterra, era andata in viaggio alla città di Hannover, in Germania, per una vacanza. Suo marito era di quella origine, da quelle parti, ed era andata lì per fare una vacanza quando lei era incinta e si trovava più o meno verso l'ottavo mese, c'era ancora tempo per il parto. All'improvviso, durante questa permanenza in Germania, le doglie del parto iniziano a farsi sentire molto forti, i primi travagli si avvicinano e la regina Elisabetta sente che tra poco il suo futuro figlio, futuro erede al trono, nascerà. E lì si trovava, accompagnati con loro, erano accompagnati da un famosissimo ebreo, un grande filantropo, Moses Montefiori, che lui era lì a Hannover, era con la regina, e in quel momento cruciale il grande filantropo, grande, molto ricco e famoso, Montefiori dice alla regina: guarda, se tuo figlio nascerà qui in terra straniera, in Germania, c'è un grande pericolo che se un domani lui dovrà succedere al trono, essendo lui il figlio primogenito, se lui avrà tutti i requisiti per essere all'altezza di continuare il trono e il regno britannico, ebbene la legge dice che chiunque fosse nato in una terra straniera, anche se lui è inglese, figlio della regina in persona, non potrà succedere al trono. Allora la regina Vittoria rimane molto paralizzata da questa idea e con molto dubbio chiede al grande filantropo: dammi un'idea, fai qualcosa, cerca di sbloccare la situazione. Questo va al tempio di Hannover, alla città, al rabbino capo della città, che si chiama Rav Adler. Il rabbino capo, rabbino ortodosso, grande studioso, grande pensatore, il rabbino gli dice: guarda, il tempo è molto cruciale, ogni minuto che passa può essere troppo tardi, allora io ti consiglio di fare così. E lui dà un consiglio alla regina, e la regina mette in atto questo consiglio. Praticamente la regina viene imbarcata su una nave della marina inglese. Questa nave viene portata fuori dalle acque territoriali tedesche, si allontanano dalla costa e si trovano in acque neutre fuori. In quella notte stessa nasce il figlio della regina Victoria, proprio su una nave di proprietà inglese, della marina inglese, per cui era considerato come se fosse un territorio inglese. E siccome la nave non si trovava approdata nel porto tedesco, ma si trovava in acque fuori, libere, Allora, come se fosse nata in Inghilterra. E così il figlio della regina è stato considerato come se lui fosse nato in Inghilterra, e così lui ha potuto succedere al trono e verrà chiamato il re Edoardo VII. La regina Vittoria era talmente riconoscente per questo consiglio prezioso che l'aveva dato il rabbino capo di Hannover, e lei mai si dimenticò di questo consiglio, mai si dimenticò della sua riconoscenza verso gli ebrei e in particolare verso questo grande maestro che l'aveva salvata in un certo senso da un problema molto serio in futuro. Un giorno la sinagoga centrale di Londra, la più prestigiosa sinagoga di Dax, famosa sinagoga di Londra, che cercava una guida, un futuro, un rabbino che prendesse in mano le redini di questa sinagoga, ebbene la regina viene a sapere che di questa posizione, di questa situazione, e lei subito interviene dicendo che secondo lei sarebbe molto appropriato che Rav Adler diventasse lui il rabbino capo della sinagoga, la sinagoga centrale di tutto il Regno Unito. Poi dopo la regina dice, consiglia che secondo lei Rav Adler doveva diventare il rabbino capo dell'Inghilterra, e in seguito lo nomina rabbino capo dell'impero britannico. Talmente lei era riconoscente per il suo consiglio prezioso che l'aveva dato. E così Rav Adler diventa un grandissimo rabbino, eccellente e grande amico della regina Vittoria per 45 anni, fino al 1890 lui ha regnato sul trono del rabbinato dell'impero britannico. Ebbene, voi vi chiederete cosa c'entra questa storia con il santuario, con la costruzione del santuario e del tabernacolo. Tra poco noi approfondiremo un aspetto importante dell'Arca Santa, che è molto legato e nascosto in questa storia. Infatti, in questa storia è celata la storia e la sopravvivenza di Am Yisrael, ovvero l'ebreo si trova in esilio decenni, secoli, ormai sono quasi due millenni, sta per scoccare il secondo millennio. In questo esilio, in questo tormento, in questa lontananza dalla nostra terra, dalle nostre origini, dalla nostra casa di Hashem, è molto difficile che un popolo intero mantenga le sue origini, la sua identità, dopo non solo decenni, ma secoli, millenni. È vero, noi oggi siamo tornati nel Sefer Baruch Hashem, però ancora il santuario non è stato ricostruito, per cui non è un ritorno completo. Ma fino a questo ritorno, fino al 1948, è vero, molti ebrei vivevano lì, ma comunque quanti secoli siamo rimasti lontani, senza nessun legame, senza nessuna possibilità di tornare. Quei pochi che vivevano in Terra Santa rischiavano ogni giorno di essere linciati, prima dai cristiani, poi dopo dai turchi, dall'impero ottomano, poi dopo dagli arabi, dagli ismaeliti. Era un pericolo continuo, e nonostante ciò mai l'ebreo ha rinunciato all'attaccamento e a vivere nella terra promessa, la terra dei nostri padri, di Abraham, Isaac e Yaakov. Ebbene, l'ebreo, nonostante il fatto che lui si trovi in esilio, si trovi lontano dalla sua terra madre, riesce a mantenere le proprie identità e a non assimilarsi. E in questa storia vediamo come Rav Adler, in un batter d'occhio, riesce a dare un consiglio di come la regina Elisabetta potesse avere un figlio in terra straniera, ma che fosse considerato come se fosse nato nella sua terra madre. In altre parole, l'ebreo, anche in terra straniera, lui riesce a mantenere, a vivere come se lui fosse in Eretz Israel, a mantenere la sua identità di Eretz Israel. Non per caso questo consiglio è stato dato proprio da un ebreo, ovviamente da un ministro di culto, da un maestro, da un rapino capo di una città. Ma in questa storia, in questo consiglio, si racchiude un po' l'identità dell'ebreo errante che nonostante e dovunque lui si trova, nonostante lui sia lontano dalla sua terra, lui ha ben chiaro che lui è solo lì temporaneamente, che in realtà lui si trova in Eretz Israele. E adesso parleremo proprio di come fosse possibile, come sia possibile raggiungere questo stato, questo status, nonostante uno sia lontano dalla sua terra, sia lontano dalle sue costumi, dalla sua identità. Prendiamo l'italiano, mettiamolo in Australia. Sono stato in Australia, ho trovato degli italiani. Certo, la prima generazione dice noi siamo italiani, mangiamo la pizza. Poi i loro figli si sentono mezzi italiani, mezzi australiani. La terza generazione si sente proprio solo l'origine italiana. Passeranno 4, 5, 6, 7 generazioni, l'Italia sarà solo un ricordo del passato, ma non avrà quasi niente di presente nella loro vita. Gli ebrei si trovano 10, 20, 30, 2000 anni. Siccome ogni generazione corrisponde a 25 anni circa, si sono passati 2000 anni della distruzione del santuario, quasi, questo vuole dire che sono passate 80 generazioni. La bellezza di 80, non 3, 4, 5, 6, ma 80. E vorrei vedere quale popolo, dopo 80 generazioni di lontananza e di esilio, rimanga legato alla sua terra, alle sue origini, ai suoi costumi. Voglio vedere un piano, cosa ha di italiano ancora. Sfido chiunque, qualsiasi popolo a trovarsi 2000 anni fuori dalla sua terra e considerarsi e vivere ancora con l'identità della sua terra e della sua origine. Solo a Israele ha questa particolare identità che è legato strettamente alla parasha di Terumah, come vedremo tra poco. Allora, questa bella storia ci racconta, oltre all'idea geniale che ha avuto Rav, che poi dopo è stato premiato ampiamente dalla regina Vittoria per questo suo consiglio importantissimo, ma ci spiega come per un ebreo capire come trovarsi in una terra straniera, ma comunque rimanere legato alle proprie origini, è una cosa talmente banale che ci ha messo ben poco a trovare l'idea, come ha scogitato il piano di far nascere Edoardo VII come se fosse in terra Inghilterra, in UK. Questo racconto voglio, che è molto importante, che dopo analizzeremo meglio. Poi vorrei adesso parlare invece di raccontarvi una piccola barzelletta Yiddish famosa, che forse anche questa è legata all'argomento che parleremo dopo. Una donna si trova su un autobus, sale il controllore, dice biglietto, signora. La signora gli dice, mette la mano sul petto con molta angoscia e voce molto toccata, dice al controllore, guarda, se tu sapessi come mi trovo, come mi sento, non faresti questo. Il controllore vede una donna anziana, poveretta, si commuove e la fa passare, la ignora. Poi la signora vuole entrare dentro l'autobus e incontra, c'è un blocco di tante persone, e le persone dicono, signora dove vuole andare? E questa signora di nuovo mette la mano sul petto con molta angoscia, se tu sapessi come mi sento, agiresti diversamente. E così questi la fanno passare, poi vuole sedersi, di nuovo la stessa storia, e la fanno sedere. Una signora che si accorge di questa storia va da lei e dice, ma scusi signora, ma lei perché, com'è che si sente tanto particolare per pretendere tutto questo onore e rispetto. Dice, la Signora dice, io sento la mia chutzpah ebraica. Ogni ebreo ha nel suo DNA inciso un carattere famoso che in ebraico si chiama chutzpah. In italiano viene tradotto non perfettamente con sfrontataggine, ma fa parte del DNA dell'ebreo di essere sfrontato. Non a caso quando si va in Israele si nota in maniera abbastanza chiara questo atteggiamento, che talvolta è un po' difficile da digerire per chi viene dall'Europa, questa sfrontataggine, questa così un po' così durezza, poi in particolare gli ebrei dopo tutte le guerre passate, presenti, future, speriamo mai più in futuro, ma purtroppo siamo sempre sotto tiro. Allora è normale che l'ebreo debba sempre avere molto forte questo, nel suo DNA inciso questo carattere, per poter far fronte all'antisemitismo, per poter far fronte all'assimilazione, per mantenere forte la sua identità, per non mischiarsi insieme agli altri. E questo sarà legato all'argomento che parleremo, di come l'ebreo, anche in terra straniera, riesce a non perdersi e a mantenere la sua identità. Allora, negli oggetti dell'Arca Santa troviamo che dice la Torah di costruire diversi oggetti. La Torah ci dice di costruire principalmente un'Arca Santa dove nella quale metteremo le tavole della legge, quelle rotte e quelle intere. Sopra questa Arca Santa, Aron HaKodesh, si troveranno i cherubini, due statuette d'oro puro, purissimo, con delle ali enormi. Nel nuovo Esodo, pubblicato da Mamash, troverete prestissimo il disegno dei cherubini della Cassanta in 3D, a colori, qualcosa di incredibile. Abbiamo lavorato tantissimo su tutte le immagini del santuario, le abbiamo rifatte più volte, e Baruch Hashem tra poco saranno realtà. Da pochissimo. Ebbene, questo luogo si chiamava Kodesh Kodeshim, dove c'era l'Arca Santa, ovvero il Santo dei Santi, il posto dove il sommo sacerdote, l'uomo più santo in assoluto del popolo, entrava solo il giorno di Kippur per vedere i cherubini, per portare il sacrificio, l'offerta dell'incenso e pregare per tutto l'anno futuro il giorno più santo, Yom Kippur, l'uomo più santo, il Kohen Gadol, sommo sacerdote, nel luogo più santo, l'unione della massima santità a livello di spazio, tempo e uomo. Dice la Torah a proposito di questi, di questa arca, che l'arca era molto particolare, era fatta d'oro all'esterno, era fatta d'oro all'interno, in mezzo c'era il legno. Una delle tante spiegazioni perché c'era oro fuori, oro dentro, per insegnarci che una delle qualità principali per studiare la Torah, perché dentro l'Aron HaKodesh c'era la Torah, c'erano i rotoli della Torah che aveva scritto Moshe Rabbeinu e c'erano le tavole. Ebbene, la Torah ci insegna che per studiare la Torah, l'Aron HaKodesh, bisognava essere oro dentro e oro fuori. Bisognava essere dentro e fuori uguale. Bisogna essere, come dice il Talmud, Tochoke Baro. Non una persona che dentro pensa a stupidate, a cose materiali, poi dopo fa finta all'esterno di essere un tzaddik. E non una persona che all'esterno si comporta in maniera molto umile, molto bassa, e poi all'interno invece si comporta in maniera molto spirituale. Bisogna che ci sia equilibrio tra l'esterno e l'interno. Questa era l'Aron HaKodesh, cioè questa è una delle condizioni primarie per meritare ed essere degni di studiare la Torah. Ebbene, dice la Torah a proposito di questa Arca Santa, che i bastoni che venivano messi dentro l'Arca Santa, dentro l'Aron HaKodesh, che si chiamano Badim in ebraico, dovevano rimanere sempre dentro l'Arca Santa, non dovevano mai essere tolti. Lo yasuru mimenu, dice la Torah, non verranno mai tolti i bastoni, i badim, dall'Arona Kodesh, dell'Arca Santa. Immaginiamo una persona compra un armadio per il suo salotto. E lui ci mette smonta l'armadio, cioè lo apre, la scatola, lo monta, lo smonta, mette tutto quanto in pista. Poi tiene la scatola nel suo salotto, perché se un domani dovrà traslocare, potrà rimetterci dentro, smontare dentro il suo armadio. Pensate che una persona sia così folle da fare una cosa del genere? No, sicuramente. Se proprio uno vuole tenersi la scatola del suo armadio, del suo televisore, del suo qualsiasi aggeggio, la prende, la metterà in cantina, la tiene posto nascosto, e nel giorno in cui il giorno che avrà bisogno la tirerà fuori, la mette in pista. Ebbene, i bastoni, queste barre qui, i badim, che venivano usati per trasportare il santuario, l'arca del santuario, da un luogo all'altro, ebbene, questi bastoni qui servivano solamente per trasportare l'arca santa. Che senso aveva lasciare dentro i bastoni quando l'arca era ferma? È come se uno lasciasse la scatola di un armadio, di un televisore, vicino al televisore, perché così mi serve, se un domani devo trasportarlo ce l'ho pronta. Questo nel santuario in particolare, quando uno vede l'arca, una bella, diciamo, un oggetto talmente speciale, lo vede con i suoi bastoni, è come se uno vedesse, non so, una macchina con tutto il baradan che uno ce l'ha quando la compra nuova, tutta la plastica, non so, tutte le cose che non servono, che solo servono per trasportarla. Come mai la Torah ci ordina di lasciare i bastoni dentro l'Arona Kodesh tutto il tempo, sempre? Fino al punto che è vero che l'arca veniva trasportata da un luogo all'altro, è vero, ma quando l'arca è stata portata nel Bet HaMikdash, nel santuario a Yerushalayim, è rimasta ferma lì per ben 381 anni senza essere spostata. E siccome si sapeva che l'arca sarebbe rimasta per 381 anni, allora si poteva anche togliere le barre, rendere molto più bella estetica l'Arona Kodesh, l'Arca Santa, senza lasciarci addosso questi bastoni. E il giorno che sarebbe dovuto trasportare in seguito, avrebbero potuto rimettere dentro i bastoni e finita la storia. Come mai che la Torah ci ordina questo concetto, a diversità di tutti gli altri oggetti del Mishkan, che avevano anche loro i bastoni, i quali venivano tolti quando il Mishkan si fermava, quando veniva ricostruito, riedificato? Invece l'Arona Kodesh, l'Arca Santa, a differenza di tutti gli altri oggetti, i bastoni rimanevano dentro di esso quando l'Arona Kodesh rimaneva fermo. Allora, vediamo un po' di commenti. Il Maimonide, nel suo libro Moreh Nevuchim, La luce dei perplessi, scrive nel 1200, più o meno 900 anni fa circa, scrive che a proposito di questo fatto, che siccome l'arca era un oggetto così importante, così centrale, fondamentale, tutto il santuario, il tabernacolo, infatti si trovava nel luogo più santo, nel Kodesh Kodeshim, allora per via di questa importanza, dice il Maimonide, che la Torah ha voluto che noi non toccassimo minimamente questo oggetto per lasciarlo integro tale quale sempre, per non mancare della sua struttura, della sua completezza. È vero che i bastoni servivano per trasportarlo, ma per evitare che mancasse anche per un attimo da questo oggetto così importante una parte di esso, essendo questo il fulcro di tutto il santuario, allora noi, la Torah ci ha ordinato, Betabeot Aaron, lo yasur mimenu, il tabeot devono essere nell'Aaron, non devono essere tolti da esso, io abadim, lo yasur mimenu. Questo è il Maimonide nel libro Moreh Nevuchim. Per cui la prima spiegazione non si può modificare neanche per un attimo, neanche temporaneamente, la struttura, la completezza di un oggetto, di un particolare, di qualcosa che è così importante del Mishkan. Tra l'altro, a prova di questo, di conferma di questo, vi cito il Maimonide, sempre il Maimonide, ma non il Moreh Nevuchim, sul libro Yad HaChazaka, il primo codice di legge che ha scritto Rabbi Moshe Ben Maimon, il Rambam, nel libro, nell'Alachot del Bet HaBchira, lui cita e porta giù delle regole dove lui parla di come era strutturato il Mishkan e dice così: nel Mishkan ci sono diversi utensili, c'era la menorah, c'era questo, c'era quell'altro, e non dice che c'era l'Aron HaKodesh. Molti commentatori dicono, ma come mai quando il Maimonide elenca gli oggetti del Mishkan, come mai non dice che c'era l'Aron HaKodesh, che era l'oggetto per eccellenza? Solamente nel capitolo ottavo ci parla dell'Arca Santa, ma nel capitolo quarto, quando lui parla degli oggetti del santuario, lui non accenna neanche l'Aron HaKodesh. Rispondono commentatori che secondo il Maimonide dell'Arca Santa, l'Aron HaKodesh non era un oggetto del Mishkan, era la struttura del Mishkan, era la fondamenta, la base. Essendo un concetto così fondamentale, non l'ha elencato negli oggetti, perché non era solo un oggetto, era molto di più. Per cui, essendo così importante l'Aron HaKodesh, doveva essere sempre integro completamente, e anche i bastoni, che erano qualcosa di secondario, in realtà dovevano rimanere sempre attaccati ad esso. Così dice il Rambam. Andiamo avanti, vediamo che il Dad Zekenim, che era uno dei Balei Tosfot, i rabbini francesi, i Tosfot, uno di loro si chiama Dad Zekenim. Il Dad Zekenim spiega un concetto abbastanza simile, leggermente diverso da quello del Maimonide, e dice così: che l'Aron HaKodesh, essendo un oggetto così importante come abbiamo appena detto, per evitare che si rovinasse qualsiasi dettaglio minimo anche dell'Aron HaKodesh, e togliendo e mettendolo c'è sempre qualche rischio che si graffia, si succede qualche piccola deformazione, anomalia in un oggetto così importante, per questa ragione non si potevano togliere i bastoni per non rischiare neanche minimamente di arrecare un minimo danno. Si potrebbe paragonare questo a un'operazione che una persona, Chas v'Shalom, deve fare al piede, un'operazione che uno deve fare alla testa. Nella testa basta un minimo millimetro sbagliato, si può fare un danno enorme e irreversibile. Mentre nel piede, ovviamente è pericoloso, ma non nella stessa maniera, una persona può anche vivere senza un piede, Chas v'Shalom. Per cui, essendo l'Aron HaKodesh come la testa, il fulcro di tutto il Mishkan, anche un piccolo dettaglio, un piccolissimo graffio potrebbe essere pericoloso, dannoso, e bisognava fare molta attenzione, per cui la Torah dice non toccate l'Aron HaKodesh, quello è intoccabile. Il Cheskuni, un commentatore famoso sulla Torah, porta tre spiegazioni, tre risposte su questa domanda del perché l'Arca Santa fosse diversa da tutti gli altri oggetti del santuario, nella quale non si toglievano mai i bastoni dell'Aron HaKodesh, e la prima spiegazione è molto simile a Rambam. La seconda spiegazione, dice il Cheskuni, che l'Aron HaKodesh veniva trasportato in collina, in montagna, in pianura, in discesa, in salita, dappertutto. E siccome dentro l'Aron HaKodesh c'erano le tavole della legge, c'erano la Torah e tutto quanto, siccome questo stava dentro il Kodesh Kodashim, allora c'era il rischio che magari quando si saliva, si scendeva, se i bastoni non erano ben fissi, ben fortemente attaccati, si rischiava che magari l'Arca Santa si spostasse un attimo, che le tavole cadessero, che qua che là. Essendo una cosa così delicata, allora la Torah ci ha detto, l'Aron HaKodesh, lasciamo i bastoni dentro sempre. Perché? Perché l'Aron HaKodesh non possiamo rischiare che si sposti minimamente, il bastone, se è sempre fisso dentro l'Aron HaKodesh, quasi incollato, non è spostabile, è irremovibile praticamente, e questo garantisce una stabilità nel trasporto dell'Arona Kodesh, che è molto importante per l'Arona Kodesh, mentre magari per l'altare d'oro, per il tavolo, lì la stabilità non era così importante, perché l'altare d'oro era un blocco d'oro, non è che aveva dentro le prime tavole, le seconde tavole, la Bibbia, la Torah, i rotoli che Moshe ha scritto. Allora, così, questo è un commento. Poi dice un altro commento, e dice così, che mentre la Arona Kodesh si trovava dentro il Santo dei Santi, in un luogo nascosto, dentro, dove solo con il Gadol entrava una volta all'anno, come dicevamo prima, allora, sia a livello estetico, e sia a livello di comodità del santuario, non causava un danno, una mancanza di bellezza, o un disturbo, perché nessuno entrava lì dentro. Mentre tutti gli altri oggetti che si trovavano all'esterno, dove la gente passava, i coani mandavano, venivano, portavano sacrifici, i bastoni potevano dare un disturbo, intralciare il traffico, il passaggio, che era sempre molto pieno, molto trafficato il santuario. E poi, anche a livello estetico, era visibile da tutti, mentre a Kodesh Kodashim non c'entrava nessuno, per cui i bastoni non erano un grande problema. Allora, il Fescuni vuole dire che una queste due ragioni in più per la quale l'Arca Santa è diverso dagli altri oggetti, perché l'Arca Santa non era visibile dall'esterno, non era accessibile da tutti, non disturbava nessuno, per cui era meglio che non si toccava quell'oggetto, perché comunque non faceva nessuna, non causava nessuna differenza, nessun danno. Ebbene, tutte queste spiegazioni, quella del Maimone, dal Zechenim, queste altre due aggiunte del Fescuni, ancora non spiegano bene il concetto, il perché l'Arca Santa fosse diversa da tutti gli altri oggetti. È vero, secondo Rambam l'Arca Santa è più importante, però pur essendo più importante, che cosa cambiava se toglievano e mettevano? Se lo facevano per tutti gli altri oggetti, potevano farlo anche per l'Arca Santa. La spiegazione che dice il Dal Zechenim, che il rischio che bisognava andare in montagne, salire, scendere, oppure il rischio che c'era del fatto che disturba o non disturba, sono tutte spiegazioni abbastanza accettabili, ma non completamente soddisfacenti. Anche gli altri oggetti potevano cadere se avevano i bastoni che venivano tolti e messi. E anche se fossero caduti gli altri oggetti, non è che fosse stata una cosa così liscia. Se veramente c'era un problema di stabilità, che i bastoni rimanevano dentro per il modo che rimanessero fissi dentro l'oggetto, allora anche negli altri oggetti la Torah ci avrebbe dovuto ordinare di lasciare i bastoni dentro. Per cui tutte queste spiegazioni ben vengano, ma ancora dobbiamo ricercare una spiegazione, ancora qualcosa di più forte, per capire meglio la logica della differenza che c'è tra l'Arca Santa e tutti gli altri oggetti. E questa logica ci darà dei messaggi molto importanti nella vita quotidiana e nell'identità ebraica che ognuno di noi deve avere, come accennavo all'inizio nella storia della regina Victoria. Inoltre, tutte queste ragioni sono sufficienti per spiegare il perché nel tabernacolo i bastoni non venivano tolti, ma nel santuario a Gerusalemme, che il tabernacolo è rimasto fisso lì per 4 secoli quasi, e loro sapevano che sarebbe rimasto lì fisso, per quale ragione hanno lasciato i bastoni dentro l'Arona Kodesh, visto che comunque l'Arca Santa non sarebbe stata portata in giro, per cui non c'era il rischio che cadesse, non c'era il problema di graffiarla, di toglierla, metterla. Capisco, se i bastoni vengono tolti e messi in continuazione c'è il rischio che si rovinano, c'è il rischio qua, c'è il rischio che non sia molto stabile, ma tutte queste ragioni potrebbero andare bene per il tabernacolo, che veniva smontato e rimontato ogni qualche anno. ma nel santuario di Gerusalemme non veniva mai smontato, non veniva mai portato da nessuna parte, era un santuario, una dimora fissa, non mobile come il tabernacolo nel deserto. E per questa ragione bisogna capire perché nel santuario i bastoni sono rimasti dentro la Roma Kodesh. Dobbiamo dire, come adesso vedremo la spiegazione del Chinuch, che c'è qualcosa di più profondo in questo. Allora, il libro del Chinuch, che è un libro, un famoso commento, che raccoglie tutte le mitzvot della Torah, e ogni ordine, ogni mitzvot della Torah dà una spiegazione basilare, e spiega proprio in maniera molto semplice il concetto basilare di ogni mitzvah. Lui dice così: il Sefer HaChinuch è stato scritto da una persona anonima, non si sa esattamente chi è, sicuramente era un grandissimo maestro perché è il punto di riferimento di tutte le mitzvot. Si dice che un padre ha scritto per suo figlio il libro del Chinuch per spiegargli il significato basilare di tutte le mitzvot. Ebbene, dice il Chinuch, ve lo traduco così: la Rona Kodesh era il luogo, era l'oggetto che conteneva la Torah. La Torah è la base, le fondamenta e l'onore dell'ebreo. Bisogna dare massimo rispetto e onorare la Torah nel migliore dei modi. Ognuno ha il dovere di rispettare la Torah. Quando la Torah passa, tutti abbiamo il dovere di alzarci, di seguire la Torah, andare dietro. Per questo la Torah ci ha ordinato di non togliere i bastoni dalla Rona Kodesh, che la Rona Kodesh rappresenta la Torah, poiché se ci fosse stata una necessità improvvisa di cambiare luogo e di spostare improvvisamente la Rona Kodesh, forse con la fretta e furia non faremo molto attenzione che i bastoni sono stati messi bene dentro, sono stati fissati bene bene dentro, e forse Chas v'Shalom la Rona Kodesh rischierà di cadere, di scivolare, e siccome non è che si poteva prevenire quando è che si viaggiava, perché la nuvola quando si alzava dovevano alzarsi e andare avanti. Allora la Torah ci ha chiesto di lasciarli fissi, di proprio metterli dentro in maniera che qualsiasi momento che dovremmo viaggiare potremo avere dentro i bastoni. Questa spiegazione del Chinuch, questa nuova spiegazione, possiamo considerarla come quinta spiegazione. Prima abbiamo detto Irbam 1, poi abbiamo parlato del Cheskuni, Daz Kenim, poi altre due del Cheskuni, e questa è la quinta. Ebbene, questa spiegazione potrebbe di nuovo andare bene solo per Mishkan, ma non per il Migdash, non per il santuario, per la dimora fissa, che lì non si spostavano mai, non c'era questo rischio. Questa spiegazione che dice il Chinuch, a livello di Pshat, di spiegazione semplice, è un po' debole. Non è completamente soddisfacente, ma se noi andiamo a un livello più alto, questa stessa spiegazione potrà darci una nuova dimensione del significato della Torah. Sappiamo che la Torah può essere studiata a tanti livelli e la stessa spiegazione può essere portata in tanti livelli. E la stessa spiegazione, quando a un livello più basso può avere dei problemi, dei dubbi, quando viene riportata a un livello più alto diventa una spiegazione incredibile. Per cui una spiegazione della Torah può essere a livello Pshat un concetto logico, a livello di Drush un concetto psicologico, a livello di Sod un concetto mistico. La stessa identica spiegazione, lo stesso identico concetto. Dipende a che livello viene approfondito, riportato, in quale contesto viene visto. Ebbene, prendiamo la spiegazione del Chinuch, che dice che se all'improvviso bisognava partire, bisognava essere sicuri che i bastoni fossero sempre ben fissi, che non si rischiava di far cadere, vuol dire che bisogna essere sempre pronti per portare la Rona Kodesh, l'Arca Santa, la Torah, deve essere sempre pronta per essere portata in giro. Quello che ci dice il Sefer HaChinuch, che i bastoni dell'Arca Santa, della Rona Kodesh, non erano come i bastoni degli altri oggetti, che erano un qualcosa in più all'oggetto, erano solamente un tramite per trasportare l'oggetto. Nell'Arca Santa i bastoni rappresentano una parte integrale dell'Arca Santa, dell'Aron HaKodesh. In altre parole, la Torah, che è rappresentata dall'Arca Santa, deve essere, nella sua essenza, un qualcosa che è sempre trasportabile ovunque. Mentre la Menorah, il Shulchan, gli altri oggetti, i bastoni servivano solo per trasportarli, la loro identità non era legata, non era così profondamente legata al concetto della trasportazione. La Torah e l'Aron HaKodesh, invece, l'essenza in esse troviamo il concetto del trasporto, di andare da un luogo all'altro. L'essenza della Torah deve essere qualcosa di trasportabile. Per cui, quando il Sefer HaChinuch ci dice che le bare devono sempre essere pronte in modo che l'Aron HaKodesh possa essere sempre portato da un posto all'altro, anche se si va all'improvviso, deve essere sempre disponibile, pronto per andare, vuol dire che la Torah deve essere sempre pronta per andare ovunque. Troviamo un concetto analogo in un libro che si chiama Hemek Davar, un grande maestro che si chiama, soprannominato il Netziv, Naftali Tzvi, il Rosh Yeshiva di Volozhin. Lui scrive, commento sulla Torah della Parasha di Terumah, dice che l'Aron HaKodesh, l'Arca Santa, rappresenta l'identità e la forza della Torah, la quale deve trovarsi in ogni posto del mondo. La Torah deve essere ovunque l'ebreo si trova, la Torah deve essere con lui, perché l'ebreo mantiene la sua identità viva tramite la Torah. Siccome l'ebreo va in esilio, anche la Torah deve andare ovunque in esilio. Il concetto dei bastoni legato all'arca, che rappresenta la Torah, è un concetto intrinseco nella Torah, che la Torah deve essere sempre pronta all'improvviso per andare dovunque. Mentre il tavolo, che rappresenta il legno, il regno, perché il tavolo d'oro, il regno di Israele, ebbene, il regno di Israele è legato solamente al periodo in cui gli ebrei si trovano sulla loro terra, in Terra Santa. Quando gli ebrei si trovano in esilio, non c'è più il regno di Israele, non c'è neanche il Sanedrio, non c'è il regno di Davide. Per cui, mentre gli altri oggetti erano strettamente legati a Eretz Israele, alla Terra Santa, la Torah invece è svincolata. La Torah deve essere sempre pronta per andare in giro, sempre portabile. La Torah deve trovarsi ovunque l'ebreo si trova. Un altro grande commentatore alla Torah del secolo scorso, un grande filosofo, pensatore e commentatore, molto intellettuale, si chiamava Rav Shimshon Raphael Hirsch. Lui dice un'idea simile. Tutti e due dicono che la forza dell'ebreo di non assimilarsi, di trovarsi, abbiamo detto prima, 40 generazioni lontano dalla propria terra, in popoli stranieri in giro e vagando per il mondo, dovunque si trova l'ebreo, lui dice, prima di tutto io sono ebreo, e poi sono italiano, e poi sono australiano, sono americano, perché la mia vera identità è quella, è il fatto di essere ebreo. Ebbene, questa nostra identità, ricordiamoci sempre, è un'identità legata alla Torah, e solo grazie ad essa noi possiamo mantenere viva le nostre origini. Una volta c'era un ebreo che voleva andare in Israele al tempo di Rebbe Marash, un Rebbe di Lubavitch, in Russia. Voleva andare a tutti i costi in Israele. E Rebbe disse a questo ebreo, guarda che la tua missione è qui perché tu qua stai insegnando, stai facendo tante cose, non puoi lasciare. Questo ebreo dice, sì, ma io voglio andare in Terra Santa, Eretz HaKodesh, come faccio? Allora Rebbe gli rispose, Machdo Eretz Yisrael, fai qui la Terra Santa. Ovunque un ebreo si trova, in esilio, lontano, terra straniera, se lui mantiene viva la sua identità, se lui studia la Torah, se lui è legato ad Hashem, se lui è legato a Israele, come se lui fosse in Eretz Israele. Grazie alla chutzpah che dicevamo prima, la sfrontataggine dell'ebreo, che è molto importante, che è una delle chiavi del successo di Am Israel, la forza che ci ha accompagnato in ogni momento e ci ha tenuto, ci ha allontanato dall'assimilazione, è questa sfrontataggine che Dio ha inciso nel nostro DNA, per cui grazie alla Torah, insieme alla sfrontataggine, come dicevamo prima nella famosa barzelletta Yiddish, che voi non sapete come io mi sento, e lei ha detto, ma cosa, come ti senti? Dice, io mi sento sfrontato, questa è la mia natura, sono sfrontata. Ebbene, Am Israel è riuscito a sopportare e superare tutte le prove, le conversioni forzate che hanno provato a distruggerci, a cancellare la nostra identità, tutto questo grazie a qualcosa, a una cosa, la Torah, con coraggio e sfrontataggine. Nessun popolo avrebbe potuto resistere così tanti anni, con così tanta lontananza, e mantenere la propria identità forte e solida. Nel 1990, vi racconto una cosa molto interessante, il Dalai Lama in esilio, dal Tibet, ormai dal 1950, si trovava per 40 anni in esilio, lui aveva invitato un gruppo di intellettuali, studiosi ebrei, per visitare nel nord dell'India, un po' per chiedere loro un consiglio, per confrontarsi con le esperienze che Am Israel ha avuto durante il lungo esilio, lui sapendo di trovarsi in esilio e non sapendo per quanti altri lunghi anni sarebbe rimasto in esilio, allora ha chiesto agli ebrei, ma ditemi un po', datemi un consiglio, come voi avete potuto sopportare, superare tutti questi disagi, travagli, esilio, lontano dalla vostra terra, dalle vostre origini, come avete potuto mantenere la vostra identità, il vostro legame tra di voi, alla vostra terra, lontano, i vostri costumi, spiegatemi, com'è possibile, noi siamo 40 anni in esilio, ma voi siete ormai secoli, datemi un consiglio. E gli ebrei gli dissero che la forza di Am Israel era legata alla Torah. Veramente non tutti dissero proprio questa risposta, perché erano intellettuali, volevano razionalizzare, ma non c'è nessuna spiegazione logica per come un popolo in 2000 anni di esilio rimane fortemente attaccato alla sua terra. Voglio vedere se tra 2000 anni gli ebrei che si trovano, gli italiani che sono in America o in Australia, ci sentiranno così legati all'Italia. Voglio vedere in 2000 anni cosa gli rimarrà. Am Israel, dopo 2000 anni, appena c'è la possibilità di tornare in Israele, boom, terra santa, terra dei nostri padri. Perfino il Dalai Lama si è stupito, è rimasto scioccato, ha voluto capire come mai, dov'è la forza, il segreto di Am Israel. Ebbene, il segreto è proprio questo. Un ebreo si trova lontano da Eretz Israel, la mattina si alza, va a lavorare, terra straniera, si occupa di cose terrene, materiali, tutta la sua giornata è occupato in qualcosa che non c'entra niente con la sua identità, non c'entra niente con la sua terra, non c'entra niente con le sue origini, non c'entra niente con il suo popolo. Arriva la sera, affannato da tutto questo travaglio, cosa fa? Apre la parasha della settimana, apre una Mishnah, apre il Talmud, inizia a studiare, inizia a approfondire, come se lui rientrasse in Eretz Israel, è come se lui vivesse in Eretz HaKodesh. In quei momenti lì, lui non si trova più in esilio, si trova attaccato alla sua terra, alle sue origini, alla sua identità. La Torah in inglese si chiama la nostra homeland, la nostra patria, che ci mette in grado di sentirci a casa nostra, ovunque noi ci troviamo, in qualsiasi momento più difficile della nostra storia, quando noi ci addentriamo dentro la Torah, è come se noi ritornassimo in Eretz Israel. In altre parole, la Torah, l'arca santa che rappresenta la Torah, nella dimora di Hashem, nel santuario, è come se fosse una terra fortabile. È come se fosse Eretz Israel che va dappertutto. Mette in grado l'ebreo di trovarsi, di sentirsi ebreo, di sentirsi a casa sua, ovunque lui si trova. Gli altri oggetti del santuario erano circoscritti a Eretz Israel. Non c'entrava niente con l'esilio. Ma siccome la Torah è la nostra forza, la nostra identità dovunque ci troviamo, è fondamentale che la Torah abbia dentro il suo oggetto, dentro l'Arca Santa, un segno che dimostri la sua portabilità. È un segno che dimostri che si è sempre pronta per andare ovunque. Questo è quello che dice il Chinuch. Siccome era una Kodesh, bisognava sempre poterlo portare in giro, all'improvviso non sapeva mai se bisognava alzare a portarlo in giro, allora dovevano rimanere i bastoni sempre dentro. Ma un attimo, se bisognava portare all'improvviso la runa Kodesh, allora anche la menorah, forse all'improvviso bisognava portare fuori anche gli altri oggetti. La risposta è che gli altri oggetti non hanno questa urgenza di essere portati in giro, perché non sono legati al fatto di essere portati in giro. Solo la Torah è particolarmente legata al fatto che deve essere sempre pronta per andare in giro, deve essere sempre pronta a dare vitalità all'anima dell'ebreo, a farlo sentire a casa sua, farlo sentire la sua patria, dovunque lui si trova. Perché in quei momenti che studiamo Torah, tutto Am Yisrael sono uniti, siamo legati a una cosa sola, che la Chochmah di Hashem. Questa è l'unica spiegazione, non posso dire logica perché non è logica, per la quale tutti i popoli di una volta si sono assimilati e hanno perso la loro identità. Israel, nonostante tutte le oppressioni, tutte le conversioni di massa, tutti i disagi, crociate e stragi, è rimasto Am Israel. Perché? Non c'è un perché, c'è solo una risposta, non c'è una logica. La risposta è la Torah. Perché l'ebreo, anche quando è in esilio, non è mai in esilio. Anche quando è in terra straniera, lui prende, studia la Torah, risveglia la sua anima, si risente di tornare in Eretz Israel e si unisce a tutta Am Israel, si unisce a Eretz Israel e si unisce a Kadosh Baruch Hu e diventa tutt'uno. Come dice lo Zohar, tre le cose sono legate profondamente una con l'altra: Hashem con la Torah con Israel e Israel con Hashem. Per cui, mentre negli altri oggetti non è così fondamentale che siano sempre pronti per essere portati in giro, perché in essi non è così evidente il concetto che devono andare ovunque, mantenere ovunque l'identità dell'ebreo sveglia, e questo è grazie alla Torah che non ci assimiliamo, e questo è grazie alla chutzpah, alla sfrontataggine che uno dovunque si trova non si fa condizionare dal luogo, non si fa mantiene duro e mantiene forte le sue origini. Non a caso, il grande rabbino di Hannover, Rav Adler, è lui che dà il consiglio alla regina Victoria di come riuscire a mantenere la propria identità, le proprie origini, e riuscire a far nascere il futuro erede al trono anche fuori dall'Inghilterra, come se fosse nato in Inghilterra. Perché proprio così, proprio l'ebreo, questo rabbino capo è riuscito a tirar fuori così dal cappello, come con la bacheca magica, questo consiglio che ha salvato veramente il trono dell'Inghilterra? Perché l'ebreo nella sua radice, nella sua essenza, vive in ogni momento dell'esilio una identità secondaria. È vero, mi trovo in Italia, ma nel momento che io studio la Torah, io mi trasformo come se mi sto trovando in Eretz Israel, come se sono in Terra Santa, come sono legato ad Hashem, come sono legato a tutta Am Israel. Ed esco dall'esilio e entro in una dimensione superiore, una dimensione che è al di sopra dell'esilio, che l'esilio non può toccare e non può danneggiare. Questa è la spiegazione che il Chinuch ci dice, per la quale l'arca santa doveva sempre essere pronta per andare in giro, a differenza degli altri oggetti, anche quando l'arca santa si è trovata nel santuario dove non doveva più andare in giro, e allora lì si sarebbe potuto togliere questi bastoni, ma non è il concetto di portarlo in giro a livello fisico solamente, ma il concetto della Torah che deve trovarsi ovunque, deve salvare ogni ebreo dovunque si trova, deve mantenere la sua identità forte in ogni momento. Ebbene, il trono, il regno di Israele è limitato al momento in cui Israele si trova nella propria terra, ma la Torah non ha limiti di spazio, non ha limiti di tempo. La Torah è di sopra di tutto e deve trovarsi in ogni luogo dovunque l'ebreo si trova. Per cui la Torah deve essere rappresentata solo con i bastoni, oppure la Torah, l'Arca Santa, l'Aron HaKodesh, ci insegna che la Torah si trova ovunque e dappertutto. Questa è una prima spiegazione approfondita del perché i bastoni dell'Aron HaKodesh dovevano trovarsi sempre dentro di esse. Anche nonostante il fatto che l'Arca Santa non era sempre stata portata in giro. Questa è una prima spiegazione. Adesso ve ne dico un'altra del Rebbe di Lubavitch, che lui ha detto in un Farbringer nell'anno 1972, Shabbat Parshat Terumah, una spiegazione più a livello individuale, non tanto a livello storico, teologico, come abbiamo detto fino adesso, ma una cosa più individuale a livello di anima. L'Arca Santa rappresenta la Torah e rappresenta anche l'ebreo che studia la Torah. Ci sono degli ebrei che quando studiano la Torah vorrebbero essere staccati dal mondo, vorrebbero essere staccati dagli altri ebrei che sono assimilati, che non studiano la Torah, che non valorizzano la Torah, che non sono sensibili a percepire la luce infinita che si trova dentro la Torah. E questi ebrei dicono, un ebreo così lontano, così assimilato, io non ho niente in comune con lui, io non voglio avere niente in comune con lui. Ebbene, la Torah ci dice, la Torah che rappresenta la nostra identità e la nostra essenza, il nostro comportamento, ci dice la Torah, quando uno studia la Torah, deve sempre studiare la Torah in una maniera tale che i bastoni devono sempre essere dentro l'Aron HaKodesh. Questo viene a insegnarci che cosa? Che la Torah deve essere sempre compatibile con Am Israel, deve portare unità ad Am Israel e non deve portare staccamento, isolamento. Io studio la Torah, io mi sento religioso, allora non voglio avere a che fare con quell'altro ebreo perché lui non è abbastanza a livello. No, la Torah deve essere sempre portata ovunque, anche all'improvviso. La Torah deve raggiungere qualsiasi persona dovunque lui si trova, a qualsiasi livello lui si trovi. Quando una persona vuole usare la Torah per isolarsi, per staccarsi, per dividersi da Am Israel, dicerebbe questo è sbagliato, perché dentro l'Aron HaKodesh ci sono sempre i bastoni. La Torah deve essere sempre pronta a andare dappertutto, a qualsiasi livello, a qualsiasi ebreo. E questo dicerebbe, potrebbe essere la spiegazione di quello che dice il Snur, che la Torah delle volte potrebbe essere dovuta prendere all'improvviso in posti lontani. Non si sa mai dove la Torah deve arrivare. La Torah potrebbe arrivare a Mumbai, dove il grande tzaddik, Zichrono Livracha, Noach Holzberg e sua moglie Rivka erano lì per illuminare quegli ebrei lontani che erano andati lì a cercare spiritualità, pensando di trovarla nelle fantasie e nello yoga indiano. Ebbene, anche questi posti idolatri, lontani, anche lì la Torah deve raggiungere questi posti, queste persone che sono così lontane, e deve essere pronta a portare la Kedushah di Eretz Israel, la santità di Yerushalayim, anche in questi posti, e far sentire questi ebrei che anche lì loro possono sentirsi a casa loro, sentirsi nella loro terra madre, nella loro patria. Purtroppo, oggigiorno ci sono molti gruppi religiosi che quando studiano la Torah la strumentalizzano e usano la Torah per differenziarsi dagli altri. Io sono questo, io sono quell'altro, io sono diverso da te, io qua là. Ebbene, i bastoni dentro l'Arca Santa, dentro la Torah, che rappresenta la Torah, ci viene a ricordare che la Torah non deve mai diventare uno strumento per dividere, per isolarsi, ma deve essere sempre andare dappertutto, unire tutti e non essere chiusa e staccata e solamente reperibile a quelli che vogliono essere degni di studiarla. Il Talmud racconta che c'era un grande maestro che aveva vietato di far entrare nel Beit HaMidrash a Bavel quegli studiosi che non erano Tochoch e Barò. Rabbi Yoshua aveva messo una spada davanti al Beit HaMidrash e ha detto: chiunque non è dentro come fuori non entri dentro a studiare. E c'è stata una grande polemica, molte persone non sono venute più a studiare perché non pensavano di essere al livello di studiare la Torah. Poi è successo un problema, c'è stata una mancanza di rispetto, hanno cambiato la guida, hanno messo Rabbi Elazar ben Azaria e lui ha tolto questo limite, ha tolto il guardiano, ha fatto entrare tutti. In quel giorno, dice il Talmud, sono state aggiunte 400 panche di studio dentro il Beit HaMikdash. Il Talmud dice Leolam ilmad Adam Torah Shelo Lishma Shemitoch Shelo Lishma Ba Lishma. Uno deve studiare la Torah sempre, ovunque, qualsiasi situazione, anche per un interesse intellettuale, anche per diventare famoso, qualsiasi ragione sia, perché la Torah, siccome ha una luce divina infinita, la luce della Torah che uno sta studiando, questo aiuterà l'ebreo a trasformarsi e a illuminare la sua anima e a desiderare di studiare la Torah per scopi divini e non per interessi secondari. La Torah deve andare ovunque, deve illuminare qualunque ebreo si trova ed è per questo che la Torah c'ha i bastoni in modo che sia sempre pronta per all'improvviso, come dice il Chinuch, di staccarsi, di andare in qualsiasi posto. Cerchiamo di avvicinare ogni ebreo, di portare la Torah in ogni posto del mondo, e sicuramente il mondo sarà sempre più degno e più pronto per ricevere la Geulah. E presto speriamo, come diciamo nella Tfilah, Vetechezen enenu b'shufcha leZion, speriamo presto di vederti tornare dentro Zion, illuminare Yerushalayim, il terzo santuario, che speriamo verrà ricostruito stasera stessa. Bimirabi, amen.